a nome di tutti, da parte mia, dei docenti della scuola biblica, e ovviamente, essendo il primo incontro, è il momento di farsi gli auguri. Iniziamo questo nuovo ciclo che abbiamo pensato di svolgere con una cadenza mensile, come avete visto nella lettera che avete ricevuto. Perché ultimamente sono tante, sempre di più, le cose che si svolgono attraverso il computer, per cui per qualcuno è una cosa che sta diventando troppo ingombrante all'interno della propria vita, per cui questo sviluppa la nausea. E quindi avevo pensato a una cadenza che non fosse né troppo pesante né troppo diradata, e anche perché uno può comunque attingere a tanti materiali, sia della scuola biblica sia di altro genere. Tra di noi ci sono anche quelli che sono parte del consiglio pastorale, del consiglio affari economici, ci sono incontri dei genitori, ci sono incontri con i nipoti, no, quindi con i figli, con le figlie, e tutto quanto ultimamente si riversa su Zoom, per cui a volte capita di avere tutte le sedi occupate. Quello che abbiamo scelto per stasera può aver stupito qualcuno, ma quello che stupisce incuriosisce. Quindi vediamo di capire che senso ha. In questi giorni ci siamo lasciati alle spalle un anno, ne abbiamo iniziato un altro, e è tornata per esempio una frase: nella pienezza del tempo Dio mandò il suo figlio. E quindi c'è un tempo pieno, ma vuol dire che non tutti i tempi sono pieni, possono essere pieni di cosa, che cosa riempie il tempo, che cosa lo rende vuoto, che cosa manca al tempo perché sia un tempo di qualità, che senso ha il tempo che viviamo. E quindi il titolo, che suona così: La sapienza forma amici di Dio e profeti, e la sapienza è Cristo, penso voglia essere proprio un invito a interpretare in modo sapiente il tempo. Cosa succede nel tempo? Come interpretare quello che accade? Che senso ha? I primi cristiani, quelli dati dagli apostoli, sono trovati davanti a domande del genere. Quello che è accaduto, quello che era appena accaduto, il modo con cui Gesù ha concluso la sua vita, quello che era capitato nella comunità ai suoi inizi, che senso aveva? E quindi si sono trovati davanti al compito, alla sfida di interpretare il tempo. Come ci sono riusciti? Cosa hanno fatto? Come si sono posti davanti a queste domande? E ci aiuterà Don Renato a rispondere a questa domanda. Non mi permetto neanche di presentarlo perché lo conosciamo bene e quindi lascio subito la parola. E lo ringraziamo di aver accettato ancora di dare il là, come l'anno scorso per il ciclo di incontri prima di Natale, è stato lui a dare il là, e così anche adesso all'inizio dell'anno nuovo è lui che traccia la strada, che poi continuerà con altri incontri e via via saremo aggiornati. Mi raccomando di chiudere il microfono, se volete anche il video, tanto voi. Ma il fatto che non si vedano le facce di tutti alleggerisce la linea, magari la rende più fluida. Buon ascolto e la parola a Don Renato.
Grazie Don Mauro, un augurio di un 2021 a tutti e che impariamo ad avere tanta speranza e tanta pazienza, perché queste due caratteristiche ci aiuteranno a superare anche questo momento piuttosto impegnativo. Bene, quando insieme a Don Mauro abbiamo cercato di dare una caratteristica a questa conversazione, inizialmente non è che avessimo avuto proprio un'ispirazione dello Spirito Santo, eravamo un pochettino, chiamiamoli così, pluritentati, avevamo tanti temi, poi pian piano la cosa si è ristretta, ma non è per questo che poi forse il titolo e quindi anche il contenuto sia proprio il migliore. È un tentativo che noi facciamo questa sera attraverso l'aiuto dell'opera di Luca, di poter toccare un argomento delicato, sapere interpretare il tempo. Ora, perché noi riusciamo ad avere un po' di idee chiare, dobbiamo fare una premessa sul concetto di profeta e sul concetto di tempo. Per quanto riguarda il concetto di profeta, noi siamo molto legati al concetto di indovino. Il profeta è quello che mi dice ciò che accadrà domani. Questo è più o meno un'idea molto diffusa tra noi cristiani. Purtroppo non è esattamente così. Il profeta è quello che parla al posto di Dio. Il profeta ha come obiettivo primario avere gli occhiali di Dio per leggere il presente. Se per dare significato al presente c'è bisogno di ricorrere al passato, il profeta ricorre al passato. Se per dare significato al presente il profeta è costretto a sondare il futuro, il profeta sonda il futuro. Ma ciò che è importante in tutta l'esperienza profetica, paleoprofetica, esperienza di profetismo classico, esperienza di profetismo apocalittico, noi troviamo sempre il presente come elemento principale della attenzione del profeta. Vi faccio un piccolo esempio: siamo appena usciti dal periodo liturgico, dal tempo liturgico del Natale, e sentiamo ancora la profezia di Isaia: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Caro Don Renato, più futuro di così si muore. No, 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 no. Non è così. Se voi andate a leggere attentamente il testo, il capitolo settimo riporta un momento tragico della storia di Gerusalemme. Il re non vuole diventare papà. Gerusalemme è assediata. Se sua moglie resta incinta e gli eserciti assedianti riescono a conquistare la città, sua moglie sarebbe stata uccisa, perché una delle cose prime che facevano questi militari era ammazzare, purtroppo, i maschi e tutte le donne incinte. Nella situazione di assedio, dunque, Acaz, appena sposato, preferisce non diventare papà. E Isaia dice con chiarezza: guarda che se tu ti comporti così, succedono due cose antipatiche. Primo, non hai fiducia in Dio, e secondo, con te si interrompe la linea davidica. E quindi si interrompe la linea messianica. Siccome il profeta Natan aveva detto a Davide che il Messia sarebbe stato un discendente di Davide, tu, Acas, facendo questa scelta, sbagli. Qual è allora la profezia? La profezia sì riguarda il futuro, ma è una realtà che aiuta a capire il presente, cioè Acas, con la profezia di Isaia, capisce che Gerusalemme non verrà conquistata, assolutamente. Questo cosa significa? Significa che il futuro, in questo caso, aiuta a dare significato e a capire il presente. Dunque, ricordiamoci questo. L'elemento essenziale della profezia è leggere con gli occhi di Dio il presente. Questo è il primo dato. Un secondo dato, il concetto di tempo. Quando noi parliamo di tempo, tutti quanti facciamo come Sant'Agostino. Siamo convinti di sapere che cos'è. Poi, quando qualcuno ci chiede di parlare, diciamo non sappiamo più cosa dobbiamo dire. Noi abbiamo un concetto di tempo oggi che è legato allo spazio. Quindi il movimento fra uno spazio e l'altro determina il tempo. Siamo un po' figli di questa concezione che viene da molto lontano. Qualunque sia la concezione di tempo che noi abbiamo, il mondo biblico ci dice così: state attenti che esistono due tempi. Esiste il tempo umano, quello che noi misuriamo con questo aggeggio qui, e si chiama Cronos. Poi c'è un tempo dentro al Cronos che è qualche cosa di puntuale. È un punto. Nella linea del tempo, nella linea del Cronos, ogni tanto c'è questo punto, che viene chiamato Kairos. Si tratta di un tempo voluto da Dio. È un tempo in cui il Cronos è visitato da qualche cosa di molto più grande. Noi facciamo spesso esperienza di questi Kairoi, di questi tempi eccezionali dentro al Cronos. Quando dentro di noi abbiamo un'ispirazione al bene, quando dentro di noi abbiamo un momento in cui riusciamo a metterci in contatto con il nostro io più profondo, un momento in cui noi vediamo la realtà in maniera diversa dal solito, teniamoli da conto quei momenti. Sono Kairoi, sono momenti in cui l'Eterno ha toccato il Cronos. E questo momento diventa Kairos. Come si traduce? E niente, si traduce tempo particolare, se vogliamo. Per cui, la prima cosa che noi dobbiamo fare nella nostra vita è quello di saper distinguere. Altro è il fluire del tempo, il Cronos, altro è accorgerci di questi momenti particolari di cui nessuno può avvertirci, ma ognuno di noi è chiamato ad accorgersene. Ecco, tenuto presente questi concetti, adesso arriviamo a qualcosa di più complicato. Noi siamo abituati a capire che il tempo è un fluire dentro al quale ci sono ovviamente questi Kairoi. Sì, è vero. Ma dentro a questi Kairoi c'è qualche cosa che non ci deve sfuggire. La risurrezione di Gesù è quello che ha sconvolto il concetto di tempo. nel tempo, nel cronos, tutto nasce, matura, invecchia e muore. Tutto. Dalle stelle alle rocce, alle entità cellulari, non c'è nessuna differenza. Dunque, nel cronos si fa esperienza di finitudine. Teniamo presente.
Quindi è disattivato. È attivo la.
Se nel tempo facciamo esperienza di finitudine, perché tutto nasce, cresce, matura, invecchia e muore, noi ci chiediamo: la risurrezione di Gesù, che è avvenuta in una forma che nessuno di noi conosce, ma è avvenuta. E Paolo ci dice con chiarezza che Cristo è risorto per non morire più, a differenza del figlio della vedova di Nain, della figlia di Gairo, di Lazzaro, che sono tornati in vita per tornare a morire. La resurrezione di Gesù è una realtà che non appartiene al cronos, appartiene all'eternità. Ora, questa realtà è entrata dentro nel cronos e noi la riviviamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Dunque, quel cronos non è visitato solo dall'eternità, quando l'eternità tocca con il kairos momenti particolari del cronos. Ma possiamo dire che il nostro cronos, il nostro tempo, è contaminato dall'eterno. Noi non dobbiamo dimenticare che la lettera ai Colossesi ci dice con chiarezza: voi siete già risorti, anche se non siete ancora manifestati. Paolo nella lettera ai Romani dirà: voi possedete lo Spirito Santo, siete inabitati dallo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è quello che ha fatto risuscitare Gesù Cristo dai morti, perciò dentro di voi c'è già la sicurezza che voi appartenete alla risurrezione. Allora, il nostro tempo, sì, è un tempo che si srotola nel cronos, sì, è un tempo visitato dai kairoi, ma noi possediamo già questa realtà che si chiama eternità. Se leggete con attenzione il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, con una pennellata formidabile, Giovanni riporta le parole di Gesù: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna adesso, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dunque, l'argomento di questa sera già ci assorbirebbe energie e attenzione se dovessimo sviluppare questi due concetti, concetto di profeta da una parte e concetto di tempo dall'altro. Penso che quanto vi ho detto sia più che sufficiente, anzi siamo andati anche oltre a quello che era la mia intenzione nel parlare di questo argomento. Entriamo dentro all'opera di Luca. Luca è una persona estremamente sensibile alla sapienza che interpreta gli avvenimenti. La prima grande fotografia che Luca ci dà di questa sua attenzione è la figura di Maria Vergine. Di Maria Vergine Luca dice così: quando i pastori sono andati a vedere il bambino perché gli angeli gli avevano detto: questo è il segno, troverete un baby nella mangiatoia avvolto in fasce, pastori vanno, vedono, tutti quelli che udivano, siamo al capitolo 2 di Luca, per chi vuol seguire, al versetto 18 e 19, tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua, Maria dunque è come se si fosse isolata. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Vorrei farvi due piccole osservazioni. Nel testo greco non c'è il vocabolo cose. Maria custodiva tutte queste cose, è la traduzione italiana. Ma in greco c'è il termine remata. Remata di per sé vorrebbe dire parole. Rema è la parola. È un sinonimo un pochettino sbiadito di logos. Ma rema vuol dire parola. Quindi Maria custodiva tutte queste parole, cioè gli avvenimenti, meditandole nel suo cuore. E anche qui la parola meditare è qualcosa di molto, molto sbiadito rispetto al greco. Il greco dice che Maria simballusa. Sin ballo. Ballo vuol dire lanciare. Sin vuol dire comparare. Maria, dunque, nel suo cuore custodiva gli avvenimenti. Quindi ricordava i fatti, ricordava i personaggi, ricordava le parole, ma ricordava anche i sentimenti. E poi questa ricchezza la comparava con il testo della scrittura. Questa è la testimonianza più bella che Luca ci dà della consuetudine cristiana di adoperare il Midrash Pesher. Era un tipo di lettura praticata a Qumran e si distingueva molto bene dal Midrash Haggadah e dal Midrash Halakha. Il Midrash Halakha era una ricerca, Midrash vuol dire ricerca, di ciò che nel testo esprime il valore morale, la regola comportamentale, il comandamento. Il Midrash Haggadah, Haggadah è un vocabolo che deriva dal verbo nagid, che vuol dire narrare, il Midrash Haggadah invece cerca nel testo tutto ciò che sostiene la fede, la speranza. Il Midrash Pesher invece cerca nel testo biblico la spiegazione di ciò che avviene adesso. Mentre nei primi due Midrash l'attenzione riguarda sempre il testo biblico, nel Midrash Pesher ciò che è importante è l'adesso, ciò che viviamo adesso. Il Midrash Pesher aiuta a capire il senso di ciò che viviamo adesso. Naturalmente non è qualcosa di automatico, non è un schiaccio il bottone e mi viene fuori il foglietto con la risposta, ma è un qualche cosa che ha bisogno di tempo, di profondità, di silenzio. Maria era comparante. È un participio presente, indica un'azione continuativa, non un'azione puntuale. Indica il tanto tempo che è necessario per capire il significato che ognuno deve trovare per entrare dentro nel proprio vissuto e dare significato al proprio vissuto. Questo è il primo medaglione che Luca ci dà per capire qualche cosa del presente. C'è anche un altro medaglione, al capitolo 12 del Vangelo, Gesù si rivolge alle folle e dice così: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia. E così accade. E quando soffia lo scirocco, dite farà caldo. E così accade. Ipocriti. Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? Tremenda questa affermazione. Il che vuol dire che cosa? Che per trovare il significato del presente, noi non dobbiamo partire dal presupposto il significato del presente è chiarissimo, basta schiacciare il bottone giusto, viene fuori la risposta giusta. Non è così. Gesù, con questo paragone, indica il metodo. E il metodo è, guarda, ci sono dei segni. Contempla questi segni. Da questi segni puoi ricavare qualche cosa con il quale o con la quale costruire il significato di ciò che stai vivendo. Se vi ricordate, Giovanni Battista è in prigione e manda a Gesù dei discepoli. Sei tu quello che noi dobbiamo aspettare? Sei tu quello che doveva venire o dobbiamo aspettarne un altro? Classica risposta che avremmo dato noi. No, sono io. Gesù non risponde mica così. Se vi ricordate, Gesù dice, guarda, vi mostro degli elementi attraverso i quali potete costruire la risposta. I ciechi vedono, gli storpi camminano, i sordi odono, i lebbrosi sono mondati e ai poveri è annunciata la buona novella. Ting! Per uno che conosce bene il testo biblico, Gesù cosa sta facendo? Due cose. Sta descrivendo ciò che lui sta facendo, ma sta anche citando una profezia di Isaia, il quale Isaia aveva dipinto la figura messianica proprio con queste caratteristiche. E quindi qual è la risposta di Gesù? La risposta di Gesù è questa: non vi do nessuna risposta. La risposta la dovete trovare voi. Vi do gli elementi con i quali poi voi potete costruirvi una risposta. C'è un terzo elemento importante nell'opera lucana. E nell'opera lucana voi trovate nel capitolo 24 per ben due volte un Gesù risorto che si rivolge ai suoi discepoli. La prima volta sembrava e sembra ancora oggi un po' seccato, stolti e tardi di cuore, duri di comprendonio, gnocchi. A capire che cosa? Gesù, per illuminare i discepoli di Emmaus, dice il testo, che cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Dunque, in questo caso, è il passato che aiuta a capire il presente, è la scrittura che aiuta a capire ciò che loro stanno vivendo insieme al risorto, che devono ancora riconoscere. Se andate più avanti con la narrazione, I discepoli, una volta che si sono accorti che lui era Gesù allo spezzare del pane, corrono di corsa indietro, tornano a Gerusalemme e lì i discepoli sono riuniti. Ci è apparso il Signore, sì, è apparso anche a Pietro. Gesù compare, lo prendono per fantasma, deve mangiare un po' di pesce per dimostrare che fantasma non è, e una volta che ha tirato il ruttino della buona digestione, Gesù incomincia il discorso così. Queste sono le cose che vi dicevo quando ero ancora tra voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Per noi è interessantissimo questo discorso perché vediamo che Gesù citava l'Antico Testamento secondo la concezione ebraica. Mosè, Pentateuco, Nebim, Ketubim. Torah, Mosè. Nebim, profeti. Ketubim, salmi, che sono il primo libro che rappresenta tutti quanti gli altri. Però quello che a noi interessa non sono queste curiosità, quanto piuttosto il fatto che Gesù dica bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Ora fermiamo un momento la nostra attenzione. Di profezie messianiche vere e proprie nel testo del Pentateuco non è mica che ce ne siano tante. Potrebbe essere inteso come testo messianico Genesi 3,15, ma nella traduzione greca dei 70. Potrebbe essere nel libro dei Numeri le profezie di Balaam, ma poi forse il capitolo 18 del Deuteronomio, poi basta. Però Gesù dice, no, tutto il Pentateuco parla di me. Se andiamo a vedere i profeti, noi diciamo, sì, nei profeti ci sono diverse profezie messianiche, è vero, ma non tutti i profeti ce l'hanno. E Gesù non fa distinzione. Tenete presente che quando nel mondo ebraico si dice Nebim, i nostri fratelli ebrei dicono tante cose. Dicono i sei libri storici della storia deuteronomistica e sono i profeti anteriori. Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re. Noi troviamo una profezia messianica lì dove Natan parla a Davide nel secondo libro di Samuele, capitolo 7. E poi basta. No, Gesù parla di tutti i Nebim. E quindi anche negli altri testi c'è qualche cosa di lui. E nei profeti classici, sia maggiori sia minori, anche se materialmente non tutti parlano del Messia, Gesù dice no, tutti parlano di me, in maniera diretta o indiretta. Non parliamo poi dei salmi. Gesù dice che nei libri sapienziali e nei Ketubim, in tutto il resto, Ketubim è anche il libro di Ruth, Ketubim è anche il primo e secondo libro delle cronache, Ketubim è anche Daniele. Bene, in tutti questi libri, oltre i sapienziali, in tutti questi altri, chiamati appunto gli scritti, Ketubim, c'è qualche cosa che riguarda lui. Dunque, quando il cristiano fa come Maria Vergine, custodisce la parola, l'avvenimento è una parola, la compara con tutta la scrittura. Perché per Gesù tutta la scrittura è profezia. Questo è un metodo molto importante. Capite allora che frequentare le pagine della Bibbia non è un lusso da preti, è un bisogno di tutti i credenti. E quindi questa scuola biblica è più che meritevole quando aiuta i cristiani a formarsi questa mentalità. Detto questo, facciamo un passo avanti. Ci chiediamo, Geremia era un profeta? Sì. E quando il profeta legge il presente, dice tutto? No. Dice solo alcune cose. Voi provate a pensare quando Geremia parla della nuova alleanza. Versetti 31-34, sono cinque versetti, cinque, sulla nuova alleanza, che aiuta a capire come l'alleanza attuale ormai stava arrivando alla fine e quindi ci sarebbe stata una nuova alleanza. Volete completare il discorso della nuova alleanza? Dovete leggere Ezechiele. Allora, questo spirito di sapienza che a noi viene dato per essere profeti non è uno spirito di sapienza che ci fa diventare onniscienti, ma ognuno di noi ha la capacità e la ricchezza dello spirito che farà cogliere un segmento della realtà, un aspetto veritiero della realtà con l'occhio di Dio. Ci possono essere tanti altri aspetti che dovrebbero essere completati anche da altri. Ma nella tua vita, quello che tu leggi è fondamentale. Nessuno può farlo al posto tuo. Noi possiamo dare il nostro contributo a leggere la storia della comunità, il momento che stiamo vivendo. Ma l'interpretazione che noi diamo al momento che stiamo vivendo è solo un frammento di verità, non è tutto. È stato detto da chi è in alto che il Covid non è un castigo di Dio. Benissimo, ma il Covid non può essere ridotto solo a non è un castigo di Dio. È di ieri e di oggi la notizia che se le strutture sanitarie entreranno in crisi, dovranno fare delle scelte nei confronti di chi curare. Non è una cosa da poco. È un concetto che nasce da un pensiero che dice così: per la sanità abbiamo destinato questi soldi. Di più non ce ne sono perché non sono stati destinati. Quindi chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, buonanotte. E chi l'ha detto? In momenti eccezionali si può togliere da una parte e si può mettere nella sanità. Non dico da quale parte si possa togliere, perché sennò viene fuori l'ira di Dio. Perché se dici degli armamenti, i militari ti rispondono: ma scusa, noi vi difendiamo e voi ci impoverite? Se dico dalla scuola, Dio me ne scampi e liberi, i professori, giustamente, dicono: già è maltrattata, figuriamoci se la impoveriamo di più. Capisco. Per questo non ho detto da dove si può tirar fuori qualcosa per riempire la sanità di fondi affinché riescano a salvaguardare la vita umana di tutti, o del numero più alto possibile, ovviamente. Ma noi dobbiamo avere questa capacità di lettura. Quindi è vero che il Covid non è un castigo di Dio, perfetto. Questa lettura esaurisce il significato del Covid? No. Io vi ho portato un piccolo esempio per dire ci potrebbe far riflettere questa situazione anche su certi nostri modi di pensare, e quindi aiutarci a modificarli. Facciamo un passo ulteriore. L'ultimo passo è il brano del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Io vi ho presentato questa sera un'introduzione e alcuni medaglioni per capire certi meccanismi. Niente di più. E non voglio fare di più anche perché non sono capace. Io devo fare biblista, non sono un profeta. Se voi andate a vedere, e ve lo dico sorridendo, il capitolo 12 della prima lettera ai Corinti, prima ci sono gli apostoli, poi ci sono i profeti e in terzo grado ci sono i didascaloi, che saremo noi biblisti. Quindi io non sono un profeta, io sono un didascalos. E non intendo fare il profeta che insegna agli altri, dico solo dalla parola di Dio si ricavano questi insegnamenti. Vediamo brevemente ancora. Don Mauro, non ti vedo, dove sei? Sparito.
No, sono presente, sono presente.
Sei presente? Fino a che ora mi concedi di conversare?
Sì, abbiamo altri 10 minuti almeno.
Sì, 9:30?
Sì.
9:30. Allora, l'ultimo medaglione, grazie Don Mauro, scusami. L'ultimo medaglione che volevo mettere in evidenza è appunto il discorso di Paolo all'Areopago. Proviamo non tanto a fare l'esegesi, perché saremo qui ancora domani mattina e non avremo finito, un testo molto ricco, perché ci va di mezzo lo stoicismo, l'epicureismo, ci va di mezzo la poesia greca con Arato, ci va di mezzo troppe cose. Noi diamo uno sguardo dall'alto cercando di puntualizzare alcune cose. Prima cosa, Paolo conosce benissimo il mondo pagano, lo conosce benissimo perché la sua città natale è una città greca, non è una città ebrea, e quindi lo conosce. Eppure, quando lui arriva ad Atene, certamente va in sinagoga, ma anche passeggia nel mercato. È interessante, perché dice il testo che sulla piazza principale ogni giorno discuteva con quelli che incontrava. Paolo non è solo preso dal dialogo con queste persone, ma è preso anche dal fatto che nel mondo pagano di Atene c'erano un disastro di divinità e questo lo irritava. Naturalmente ci sono dei filosofi, è scritto così, anche certi filosofi, epicurei e stoici, discutevano con lui. Per il cristiano non esiste nessun confine di cultura. Non è che Paolo avesse detto, vabbè, voi epicurei non vi voglio e voi stoici poco poco. No, dialogava con tutti. Se noi vogliamo essere sapienti e profeti per capire il presente, il dialogo deve essere fatto con tutti. Lui, Paolo, si è irritato con il paganesimo perché ha visto quello che non gli piaceva proprio. Eppure ben se ne guarda dal combattere in maniera diretta il paganesimo. Viene portato all'Areopago e viene invitato ad esporre il suo pensiero. Cosa fa Paolo? interpreta benissimo la situazione storica che sta vivendo. Se Paolo avesse cominciato a citare l'Antico Testamento, come era abituato a fare nelle sinagoghe, chi lo avrebbe ascoltato? Nessuno. Non lo avrebbero ascoltato, primo, perché non lo avrebbero capito. E secondo, perché portava degli argomenti che per il mondo greco non erano argomenti. Noi sappiamo che nel mondo greco c'è la deduzione, il sillogismo di Aristotele. Si parte dalla maggiore, c'è la minore, si arriva alla mediana. Nel mondo orientale, invece, la conoscenza avviene per accostamenti. È un altro mondo. Paolo, molto intelligentemente, non prende gli ateniesi e li porta nel mondo della Bibbia in maniera nuda e cruda, ma fa entrare la Bibbia nella mentalità greca. E cosa fa? La prima cosa che fa è partire dall'esperienza di chi li sta davanti. Dice: io, gironzolando, ho visto un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. E siccome gli ateniesi avevano paura dell'introduzione di nuove divinità nel loro pantheon, Paolo mette le mani davanti e dice: no, non vi porto nessuna divinità, vi parlo di quella divinità che voi già conoscete, ma di cui non sapete niente, perché avete messo a un Dio ignoto. E come Paolo parla di questa divinità ignota? Paolo dice: bene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Non sta annunciando qualche cosa di esterno agli ateniesi, sta annunciando qualche cosa di interno al loro mondo. Sta interpretando, sta dicendo: guarda, tu hai un Dio ignoto, ecco, te lo rendo più noto. E per renderlo più noto, cosa fa Paolo? La prima cosa, parla di Dio come colui che fa l'universo. Qui andava d'accordo con la filosofia. Dio, che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo. I filosofi si fregavano le mani, dicevano: finalmente uno che parla chiaro. È una critica al paganesimo? Sì, è una critica al paganesimo. Però se voi notate, Paolo fa una critica senza attaccare direttamente il paganesimo, ma parte dal principio e tira giù le conseguenze. Fa il filosofo greco. Dio, che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. È ovvio. Se è lui che lo dà, nessuno glielo può dare. Poi passa, fa un secondo passo molto interessante. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini. Sta parlando di Adamo? Beh, letto in maniera ebraica o in maniera cristiana, questo discorso sembrerebbe rifarsi ad Adamo. No. Questo modo di parlare è greco e si rifà alla prima coppia, Deucalione e Pirra, i quali, per far nascere l'umanità, mentre camminavano, prendevano un sasso e lo buttavano dietro da loro. Allora, il sasso buttato dal maschietto faceva emergere dei maschietti, e il sasso buttato dalla femminuccia faceva nascere delle femminucce. E così compare l'umanità secondo la mitologia greca. E Paolo non disdegna questa mitologia. e dice: questo è avvenuto perché abitassero su tutta la faccia della terra e per essi ha stabilito dei tempi e dei confini del loro spazio. Tempo e spazio. La finitudine, quello di cui parlavamo prima. Paolo dice: l'uomo è stato collocato dentro a questa finitudine. E dentro a questa finitudine è stato collocato perché? Lo dice al versetto 27, immediatamente dopo. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio. È interessante. L'uomo, pur nella finitudine, può cercare Dio. Ed è la ricerca che fa la filosofia greca, ma è anche la ricerca che fanno i profeti. Se voi prendete in mano uno dei primissimi profeti scrittori, che è Amos, Amos ha ripetuto più volte: cercate il Signore e vivrete. Ma io l'ho già trovato perché sono credente. No. No. Perché no? Proviamo a fermarci un momento. Tutti quanti voi ricorderete il primo comandamento, naturalmente nella versione biblica, non catechistica. E nella versione biblica il primo comandamento proibisce di farsi immagine di Dio. Ma perché? È così bello avere il volto del Padre? No, 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 dice il testo biblico. Perché quando tu cristallizzi un'immagine di Dio, Dio non sai più coglierlo nella novità delle cose che possono accadere. Perché hanno ucciso Gesù Cristo? Perché avevano un'immagine di Dio ben fissa. Se avessero obbedito al comandamento non fatevi nessuna immagine di Dio, le cose potevano forse andare diversamente, però questo è un discorso teoretico che non vale niente. Il discorso vero è che fino a quando c'è storia, Dio ha sempre la possibilità di manifestarsi in maniera diversa, più ricca, di quanto si è manifestato fino ad oggi. Certamente la manifestazione suprema che è nella persona di Gesù, quella non verrà mai superata. Ma il modo con cui Dio organizza i tuoi sentimenti, gli incontri con le persone, gli avvenimenti che ti toccano, questi modi possono essere estremamente vari. Non accedere con schemi fissi alla lettura degli avvenimenti. Impara ad essere elastico. Bene. Dunque, Paolo pone questa specie di timbro all'esistenza dell'uomo. L'uomo è dentro allo spazio e dentro al tempo perché cerchi Dio, cioè perché impari ad uscire. E non gli è difficile, perché dice: benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri profeti, dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Sta citando il poeta Arato. Non sta citando un profeta, non sta citando un libro sapienziale, non sta citando un'opera di Mosè, sta citando un poeta pagano. Capite perché i padri della Chiesa parlavano dei semi del Verbo? Schegge di Vangelo ci sono ovunque. Nel buddismo ci sono schegge di Vangelo, nell'induismo ci sono schegge di Vangelo, nell'Islam ci sono schegge di Vangelo. Noi non dobbiamo mai chiudere il dialogo con nessuno. È scritto lì. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento, alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano, seconda grande critica agli dèi, al paganesimo. Se noi siamo stirpe divina, perché lui è vicino a noi, noi siamo sua stirpe, perché di lui anche noi siamo stirpe, l'ha detto il poeta Arato. Dice Dio, lo cerchi dentro. E Agostino ci viene in mente immediatamente. Nell'uomo più profondo si trova Dio, la verità. Lì bisogna andare a pescarlo. Per questo Maria Vergine, dice il testo biblico ed è interessantissimo, custodiva tutto queste cose meditandole nel suo cuore. E arrivo alla fine, se no Don Mauro mi taglia la comunicazione. Ora Dio, dice Paolo, passando sopra i tempi dell'ignoranza, perché ci sono momenti in cui noi siamo ignoranti, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, tutti, io, voi che mi ascoltate, ma noi siamo già credenti, siamo chiamati a convertirci ogni momento, perché ricordiamoci che la conversione per noi cristiani significa assumere la mentalità di Gesù, e ragazzi ce ne vuole. Dunque, da qui Paolo tenta di fare il salto, non gli va bene, perché gli è stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia per mezzo di un uomo, non dice neanche la parola Gesù, parla di un uomo, che egli ha designato dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Ciao, ti saluto qui. L'attenzione degli areopagiti si sfalda, ma lui il messaggio lo ha lanciato. Se gli areopagiti non vogliono più prestare attenzione, tuttavia ci sono state delle conversioni. Fra questi un certo signor Dionigi, membro dell'Areopago, e Damaris e altri con loro. Quindi la sua lettura della fede pagana che poteva diventare cristiana, perché questo è il discorso fatto all'Areopago, ha portato i suoi frutti. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon cammino per il 2021.
Grazie, Don Renato.
Grazie.
Grazie.
Grazie, grazie.
Grazie, Renato.
Buon anno, grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Grazie. Grazie.
Grazie. Grazie, buon anno.
Grazie.
Prima di concludere di lasciarci, volevo dire che
Lucia, ciao.
Don Renato si è preso il tempo di cui ha avuto bisogno, possiamo tranquillamente perdonarlo, non è un problema. Anzi,
davvero. Perché sono colpevole?
No, ringrazio perché il titolo era parecchio denso e quindi c'è stato bisogno di sviscerarlo un po' alla volta. Ci ha offerto un'introduzione, cioè comprensione di cosa significa essere profeti, cosa vuol dire la parola tempo, va intesa bene, c'è il tempo cronologico, il cronos, c'è il tempo che è chiamato Kairos, il tempo in cui Dio interviene, si fa presente in modo particolare e che appunto dà un senso, una densità diversa al tempo che scorre. E poi ci ha offerto dei medaglioni, li ha chiamati così, in cui si vede qual è il compito che abbiamo davanti. E in questi medaglioni si vede come Maria emerge nell'opera di Luca come la prima che custodisce le remata, le parole, gli avvenimenti, e li medita nel suo cuore, comparando le cose l'una con l'altra. Una cosa che appunto non si fa in un battibaleno, ma ha bisogno di tempo, di tanto tempo. Maria appunto è un modello in questo. Anche Gesù non dà risposte che rispondono immediatamente alle domande, alle curiosità, ai bisogni di quelli che incontrano, ma insegna un metodo che lui stesso mette in atto quando, facendo insieme con i due discepoli che tornano verso Emmaus, riprende con loro le scritture. Loro sono due che non hanno capito niente di quello che è appena successo, se ne vanno perché tristi, perché peggio di così non poteva andare, ma appunto Gesù li aiuta a cogliere i significati a cui non avevano dato importanza, ma erano presenti nella scrittura. Ed erano semplicemente sfuggiti, non ne avevano tenuto conto e quindi non avevano gli elementi per poter giudicare il tempo che stavano vivendo. E così anche Paolo si è soffermato a lungo sull'episodio raccontandocelo, l'esperienza di Paolo ad Atene, in cui appunto cerca il modo di entrare in dialogo con una cultura che è molto diversa da quella da cui proviene. Quindi cerca di intavolare un discorso, di far capire quello che porta con sé e che vorrebbe che anche loro comprendessero. Ogni avvenimento è come una parola da capire che porta con sé un significato, ma ogni parola, come ogni avvenimento, è soltanto un frammento che rivela il suo significato soltanto se messo in relazione alle altre parole di un discorso o gli altri fatti di una lunga storia. Abbiamo tutti bisogno di questo spirito di sapienza, che non è uno sfizio per chi ha tempo da perdere, perché non si può vivere senza farsi domande di spessore riguardo al senso di quello che viviamo. E alla fine anche Don Renato ci lasciava un compito non da poco, quello di convertirci. Quindi convertirci vuol dire assumere la mentalità di Dio, ed è davvero un compito bello, entusiasmante, e nel quale abbiamo, per progredire in questo compito, per portarlo a compimento, davvero c'è bisogno della vita intera. Quindi non bisogna disarmare, ma essere in modo sapiente, capaci di affrontare il tempo, di capire i passi da fare, avere il coraggio, la forza di portarli per avanzare in questo cammino, che è la nostra vocazione e la nostra vita. Ringraziamo ancora Don Renato e vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà martedì 9 febbraio e il tema che affronteremo ruota attorno alla fraternità, alla coinonia, come ciò che caratterizza la comunità cristiana che ci presenta gli Atti degli Apostoli. Una comunità aperta a tutti, accogliente, che proprio così evangelizza, cioè mostra un volto gioioso e bello di comunità che è invitante, attraente e offre ciò che ha di più bello, che è appunto l'incontro col Signore Gesù, con il suo Vangelo, che appunto è una bella notizia. Quindi buona serata, grazie di aver partecipato numerosi e speriamo che quello che seminiamo sia qualcosa che appunto, tornandoci su, meditando queste cose, possa portare davvero un frutto positivo, bello per le nostre vite. e fra qualche giorno questa conferenza si troverà, sarà possibile ritrovarla nel sito della Scuola Biblica, e nello stesso sito sapete che sono a disposizione tutti gli incontri che abbiamo fatto finora e anche negli anni trascorsi, quindi cose del presente vicino a noi, ma anche del lontano passato. A volte sono tanti scritti, relazioni scritte, a volte sono file audio che si possono ascoltare. Buona serata ancora, buon anno a tutti quanti e alla prossima occasione.
Grazie.